Buongiorno a tutti, benvenuti nella seconda puntata della rubrica sulle donne nell'ebraismo a cura dell'area cultura e formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 20 ottobre e io sono Raffaella Di Castro. Siamo nella sezione sui testi e sulla tradizione. La volta scorsa ci siamo soffermati sul Tanakh, cioè la Bibbia, la cosiddetta Torah scritta. Oggi ci occuperemo della letteratura rabbinica, la cosiddetta Torah orale. Orale perché è composta da commenti che si sono tramandati per secoli appunto in forma orale e furono poi raccolti e messi per scritto a partire dalla fine del secondo secolo dell'era volgare, dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme e la necessità di trovare un argine alla distruzione e alla dispersione. Nella scorsa puntata abbiamo sottolineato l'importanza di parlare delle donne al plurale, dell'impossibilità non come difetto ma come positività, dell'impossibilità di enucleare nell'ebraismo una concezione globale e univoca delle donne. Questo approccio sarebbe infatti antitetico al fondamentale approccio antidolatrico dell'ebraismo, che mette in guardia dai rischi di trasformare la realtà, le idee e a maggior ragione le donne e gli uomini, di trasformarli e bloccarli in stereotipi, in concezioni astratte o in ruoli fissi. Tra le varie ragioni che determinano le visioni plurali dell'ebraismo, delle donne come di qualsiasi altra cosa, un aspetto molto importante che sarà proprio il focus della puntata di oggi è che nell'ebraismo la creazione è incompiuta senza il contributo di ciascun individuo alla lettura, all'interpretazione e all'adempimento della Torah. Quindi la lettura dei testi sacri è imprescindibile dalle molteplici, infinite interpretazioni degli uomini nella storia. Non vi è quindi Torah scritta senza Torah orale. Ma non vi è nemmeno unità della tradizione del popolo ebraico senza la pluralità di voci che la compongono, e pluralità che è fatta anche di discussioni, disaccordi, posizioni di minoranza. Bisogna quindi entrare con cautela nei testi della letteratura rabbinica, senza visioni pregiudiziali e senza astrarre singole posizioni dal loro contesto e dal movimento della discussione. Nei confronti delle donne, la studiosa di Torah e Talmud, che ho già citato nella puntata precedente, Milka Ventura, individua un doppio registro, un doppio binario. È infatti innegabile che questi testi scritti da uomini abbiano un'impostazione generale tendenzialmente e inevitabilmente, data la cultura dell'epoca, di tipo patriarcale. E che vi sia un bisogno di controllo degli uomini sulle donne e che si trovino rappresentazioni anche stereotipate e svalutanti nei confronti delle donne. Ma accanto a queste posizioni trovano spazio anche atteggiamenti molto rispettosi, valutazioni positive, posizioni anche illuminate e paritarie, e si trova persino talvolta una premura, un impegno da parte dei rabbini a migliorare le condizioni delle donne e persino a tutelarne i diritti. Interessante, fra l'altro, il fatto che queste posizioni più illuminate, più moderne, non sempre sono moderne anche in senso cronologico. In questa puntata, con l'aiuto di Shulamit Furstenberg-Levi, che è qui con noi, saluto e ringrazio, cercheremo di districarci nella complessità di questi testi, in questa pluralità di voci anche contraddittorie tra loro. E Shulamit Furstenberg-Levi è storica del Rinascimento, studiosa di ebraismo, insegna presso università americane e ha insegnato presso la Hebrew University, è israelo-americana ma vive a Firenze. Molto attenta al tema delle donne nell'ebraismo e nelle religioni monoteiste, conduce vari gruppi di lettura e di studio dei testi ebraici composti da donne E tra questi gruppi vi è in particolare un gruppo che studia i teamim, cioè i segni di accentazione, interpunzione e cancellazione della Torah, e con questo gruppo leggono anche le Megillot secondo il rito di Firenze. Tra le molte pubblicazioni di Shulamit in diverse lingue, ricordo in italiano la sua partecipazione al volume collettaneo Dalla minigonna al burka, la donna nelle tre religioni monoteiste, a cura di Silvio Calzolari e Paolo Tarchi, edizioni San Paolo 2018. Ma anche in questa puntata non può mancare la nostra ospite ormai fissa, Evelina McNaggi. Ciao Evelina.
Ciao, buongiorno. E
attrice e cantante, esperta in particolare di musica ebraica e affermata a livello internazionale. Dunque, partirei appunto proprio per comprendere la pluralità delle posizioni rabbiniche nei confronti delle donne. Mi sembra particolarmente significativo partire dalle discussioni sulla creazione della donna che si trovano nel Talmud e nel Midrash, quindi facciamo un passo indietro anche rispetto alle tematiche affrontate la volta scorsa. Torniamo proprio all'inizio, alla Genesi, a Bereshit. E la pluralità di visioni però è già nel testo biblico, dove troviamo infatti due racconti della creazione dell'uomo e della donna, nel primo capitolo e nel secondo capitolo di Genesi, che chiederei cortesemente a Evelina di leggere.
Bene, da Genesi 1. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Lo creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio stesso disse loro: prolificate e moltiplicatevi. Da Genesi 2. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo rimanga solo. Farò per lui un aiuto che gli si confaccia. Il Signore Dio, che aveva formato dalla terra tutte le bestie dei campi e tutti i volatili del cielo, li portò all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli si confacesse. Il Signore Dio fece cadere sonno sull'uomo, che si addormentò. Gli prese una delle costole e nel suo posto chiuse la carne. Con la costola che aveva preso dall'uomo costruì una donna e la creò all'uomo. L'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Pertanto si chiamerà Isha, donna, essendo stata tratta da Ish, uomo. Perciò l'uomo abbandona padre e madre e si unisce alla moglie e diviene con lei come un essere solo. Io vorrei però, prima di riprendere la discussione, leggere una breve storiellina che io amo molto nella mia ricerca di storie sulle donne, di cui un giorno farò un altro spettacolo. Ed è su Ima Shalom, una, credo, delle poche donne citate nel Talmud. Il vostro Dio è un ladro perché ha rubato una costola ad Adamo, dice l'imperatore. Ima ascolta, riflette. La scorsa notte, dice, un ladro si è introdotto nella mia casa e ha preso tutti i vasi d'argento. Al loro posto ha lasciato dei vasi in oro. Possa un tale ladro visitare la mia casa tutte le notti, risponde l'imperatore. Ecco, dice Ima, è esattamente ciò che è successo ad Adamo. Dio gli ha preso una costola, ma in cambio gli ha donato la donna.
Grazie Evelina anche per questa sorpresa. E, come dicevo prima, la pluralità emerge già dal testo biblico, non solo però perché ci sono due modi di immaginare la creazione, ma perché questi due racconti, pur nelle loro differenze, raccontano entrambi il paradosso di un uno che diventa due e di un due che torna ad essere uno. Cioè raccontano di un'identità originaria che è già differenziata al suo interno. E ci terrei a citare una studiosa di ebraismo, filosofa, Yahya Shulamit Vantaggiato, che nel libro Maschio e Femmina, il libro collettaneo Maschio e Femmina, Dio li creò, la donna nell'ebraismo, e sottolinea il fatto che è proprio la differenza sessuale ad essere la differenza originaria costitutiva dell'identità. Ecco, Shulamit, ti chiederei come si posizionano i rabbini, i maestri talmudici, rispetto a questi due racconti della creazione della donna e dell'uomo.
Grazie mille, grazie per questo bellissimo invito e grazie Evelina per quello che hai detto. E vorrei iniziare solo con un accenno che è interessante, che nel corso dei secoli i pregiudizi che riguardano la donna nelle diverse tradizioni occidentali spesso utilizzavano il brano del secondo capitolo di Genesi, quello della costola. Lo troviamo non solo in scritti religiosi, ma anche in brani letterari del Medioevo e quelli più misogini del Rinascimento. Ma passando alla letteratura rabbinica, bisogna dire che c'è in generale una ricchezza di interpretazioni e una molteplicità di approcci. Riguardo ai due racconti della creazione dell'uomo e della donna in Bereshit, troviamo una pluralità di idee, una varietà di approcci che vanno da interpretazioni di uguaglianze ad altre di estrema misoginia. Possiamo anche notare l'attenzione messa sulle parole del testo biblico, sempre centrale negli scritti rabbinici. Per esempio, il Talmud Brachot e poi il Midrash Rabbah porta il parere che l'uomo fu creato con un doppio volto, due parzufi, maschio e femmina. Così interpreta quello che è scritto nel primo capitolo, lo creò maschio. E poi Dio lo ha tagliato in due, separando la femmina dal maschio. Dove trova questa descrizione nella Torah? Noi lo conosciamo forse dal simposio di Platone, questa divisione dell'androgeno. Il Midrash spiega che la parola Sela in ebraico, che vuol dire sia costola che lato, qui significa lato. Vuol dire che Dio ha diviso l'androgeno in due dal lato che le due parti avevano in comune. Questa interpretazione dava la possibilità di conciliare le due versioni della creazione della donna in Genesi che abbiamo sentito, dando una base di uguaglianza fra i generi alla storia biblica. Ma allo stesso tempo, lo stesso Midrash Rabbah gioca con la questione di come mai Dio ha scelto di creare la donna proprio dalla costola dell'Adamo e non da un'altra parte. E risponde, non l'ha creato dall'occhio, così non sarà troppo curiosa, non dall'orecchio, così non sarà troppo obbediente, interessante, non dalla bocca, così non sarà troppo capirona, non dal cuore, così non sarà troppo gelosa, non dalla mano, così non toccherà troppo, ma la creò da una parte nascosta dall'uomo, così sarà modesta. Vediamo qui che attraverso l'umorismo di questo Midrash i rabbini trasmettono il valore della modestia della donna che per loro è importante. Questo ideale di modestia i rabbini lo esprimono attraverso il verso dei Salmi, la figlia del re si trova in tutto il suo decoro nelle stanze interne. Questo vediamo spesso. Un ulteriore Midrash, il più estremo nella sua misoginia, è basato non sulle parole, ma sulle lettere da cui sono composte le parole che descrivono la storia della creazione. E dice che dall'inizio della Genesi fino alla storia della creazione della donna, la lettera Samech non era ancora stata usata per insegnarci che il Satan fu creata con essa. Parole dure, ma abbiamo visto le diversi approcci.
Grazie Shulamit. La volta scorsa con Ruth Mussi abbiamo visto diversi tipi di donne nella Bibbia, donne che non sono figure piatte, unidimensionali, che non sono figure idolatriche, ma hanno una forte e complessa personalità, sono capaci di muoversi con libertà, talvolta anche con spregiudicatezza. E appunto tu hai citato questa moderatezza delle donne nella tenda, e in realtà appunto poi magari se vuoi dirci qualcosa da dove è tratta questa citazione biblica della donna nella tenda. E queste donne hanno ruoli diversi, abbiamo visto le matriarche che apparentemente stanno dietro le quinte ma che poi in realtà influenzano i loro partner, i patriarchi nelle decisioni importanti e condizionano gli eventi futuri del popolo di Israele. E abbiamo visto Hannah che non si accontenta del proprio destino ed è capace di immaginare diversamente, di desiderare quello che ancora non c'è e addirittura di alzarsi in piedi e prendere in mano le redini della propria vita. E addirittura diventa un esempio, un modello di come si deve pregare. E abbiamo visto poi le profetesse come Deborah, che è anche giudice, che dichiara guerra e la vince. E Yael che uccide il nemico nella tenda, lo porta nella tenda. Donne leader come la regina Esther e Miriam, sorella di Mosè e Aaron, capace di radunare intorno a sé altre donne, di tirar fuori la voce. Sappiamo che c'è un problema con la voce nella letteratura, nella tradizione rabbinica, ed essere ascoltata e seguita. Come appaiono dunque queste donne bibliche nel Talmud e nel Midrash? C'è continuità nel modo di rappresentarle o ci sono dei cambiamenti?
Grazie. Io forse vorrei soffermarmi su un gruppo di donne in particolare, un gruppo interessante nella Bibbia, quella delle profetesse, che sono leader femminili. Come sono percepite queste profetesse bibliche nella letteratura rabbinica? E non c'è dubbio che passando dalla Bibbia alle fonti rabbiniche che si nota una metamorfosi nell'immagine delle profetesse. Il cambiamento più evidente è lo spostamento della profetessa dalla sfera pubblica a una privata, concentrandosi sulla loro femminilità e allo stesso tempo a loro come modelli religiosi. Iniziamo con il Talmud babilonese nel Trattato di Megillah, in cui il testo dice: 48 profeti e 7 profetesse profetizzarono a Israele. I nomi dei profeti maschi non sono specificati, invece il testo ci rivela l'identità di queste profetesse, dicendo: le 7 profetesse chi erano? Sara, Miriam, Deborah, Hannah, Abigail, Hulda ed Esther. Si nota subito che la lista nel Talmud è più lunga e che include nomi che nella Bibbia non sono descritte come profetesse. Vengono riprese dalla Bibbia Miriam, Deborah e Hulda, aggiungendo nuove figure. Con la lista di nomi di profetesse, le caratteristiche comuni delle profezie femminili cambiano. Infatti, le profetesse non sono più tutte donne che hanno avuto un ruolo pubblico, ma anche figure come Sara, Hannah ed Abigail, che operano nell'ambito della famiglia, a parte di Esther, in cui il ruolo pubblico è indiscutibile. Se tentiamo di comprendere se c'è un attributo che è comune a questa nuova lista di profetessa, è interessante vedere quello che c'è scritto più avanti nel Trattato di Megillah. 4 bellissime donne c'erano nel mondo: Sara, Abigail, Rahab ed Esther. Questi sono proprio i nomi aggiunti alla lista precedente, tranne Rahab. Vediamo che le donne che sono state aggiunte alla lista hanno un'altra caratteristica comune, la bellezza. Da qui si potrebbe arrivare alla conclusione che mentre la Bibbia attribuiva alla profetessa il ruolo pubblico, i maestri invece hanno assegnato loro l'aspetto fisico. Indubbiamente, nel linguaggio che conosciamo oggi, questo passaggio della lettura biblica a quella rabbinica potrebbe essere giudicato come un deterioramento nel concetto della profezia femminile, e indubbiamente inviterebbe una critica femminista. Questo accoppiamento fra profezia e bellezza può essere un modo però di distinguere fra due tipologie di profezia, maschile e femminile. La stessa fonte talmudica, trattato Megillah, parlando di Sara nello specifico, crea un legame fra la profezia e la bellezza attraverso il nome Yiska che le viene attribuita. E così dice. Sara era una profetessa, come è scritto, il padre di Milca e il padre di Yiska. E disse Rabbi Yitzchak, Yiska è Sara. E perché è chiamata Yiska? Perché vide Sara attraverso lo spirito di santità. Come è detto, tutto ciò che Sara ti dirà, ascolta la sua voce. Un'altra interpretazione, Yiska, perché tutti guardano la sua bellezza. Secondo questa lettura rabbinica, è stato detto ad Abramo di ascoltare Sara perché lei riesce attraverso la sua profezia a capire qualcosa che lui non è capace di capire. Forse non è una causalità che il testo parli della bellezza di Sara subito dopo per legare la profezia di Sara con la femminilità. Miriam, la quale non è mai descritta nella Bibbia come bella, riceve dal Midrash una porzione grande riguardo la sua bellezza. Queste due caratteristiche, la bellezza e il ruolo pubblico, sembrano essere contrapposizioni nelle fonti rabbiniche. La lista delle sette profetesse è composta più o meno da due gruppi, uno composto dalle belle profetesse e l'altro dalle profetesse con un ruolo pubblico, che secondo il Talmud hanno un nome che rappresenta il non bello e alludo ai lati non belli di queste profetesse. Leggiamo nel trattato di Megillah, disse Rav Nachman, l'arroganza non è appropriata alla donna, perché vi furono due donne arroganti e i loro nomi erano odiosi. Il nome di una vuol dire Zibutta, Ape, un'allusione a Deborah, in ebraico Ape, e il nome di una vuol dire, per questo faina, un'allusione a Hulda, in ebraico Ratto. Il brano è talmente estremo che bisogna valutare se non leggerlo come un testo ironico con umorismo. Questi testi dimostrano allo stesso tempo e allo stesso tempo spiegano la difficoltà che avevano i rabbini con le donne con un ruolo pubblico. Infatti, se esaminiamo
con le donne non si è sentito
con un ruolo pubblico. Mm-hmm. Infatti, se esaminiamo i midrashim sulle profetesse particolari, si può vedere come i maestri cercano di togliere lo sguardo dal loro ruolo pubblico e invece focalizzare l'attenzione sulla sfera privata. Per esempio, il testo biblico che si narra diversi episodi su Miriam, alcuni legati all'ambiente familiare e altri al popolo, sceglie di usare il titolo di profetessa al momento più pubblico, davanti a tutto il popolo. Invece il testo talmudico inserisce il racconto della profezia di Miriam nel contesto familiare e intimo. Anche le fonti rabbiniche sulla profetessa Deborah possono essere valutate come un tentativo dei rabbini di spostare le profetesse dalla sfera pubblica a quella domestica. Nel Talmud, trattato di Megillah, si legge: Deborah era una profetessa, come è scritto, e Deborah, una profetessa, moglie di Lapidò. Così c'è scritto nella Bibbia. Il Talmud chiede: cosa vuol dire menzionando il fatto che fosse moglie di Lapidò? Il Talmud risponde: tramite questa espressione la scrittura ci informa che lei era solita fare stoppini, che lapid, per il tabernacolo di Shiloh. Questo testo del Talmud sembra l'estremo spostamento dalla sfera pubblica a quella domestica. La donna eroica che comandava in una situazione di guerra è messa in casa a fare un lavoro artigianale da femmina. Dall'altra parte, forse si sta allontanando dalla sfera pubblica, ma si sta avvicinando a una sfera più religiosa. Fa per il tabernacolo di Shiloh. In generale si può dire che nella letteratura rabbinica c'è uno spostamento delle profetesse dal ruolo di un leader a una vicinanza al divino.
Grazie Shulamit, molto ricco e complesso. E come, è importante ricordarci che l'ebraismo è nella storia e si trasforma nel tempo, anche a contatto con le altre culture, no? E uno dei cambiamenti più grossi e più traumatici della storia dell'ebraismo antico è stata, come dicevo all'inizio, la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme nel 70 dell'era volgare a opera dei Romani, con la totale perdita dell'autonomia nazionale e la diaspora. Una delle risposte positive, reattive alla distruzione e alla dispersione è stata, come ho già detto all'inizio, la messa per scritto della Torah e lo spostamento dalla centralità del culto nel Tempio all'importanza data allo studio e all'interpretazione della Torah nelle scuole rabbiniche. Come questa trasformazione viene a coinvolgere le donne?
Ma lo studio della Torah, che dal periodo dei farisei ha avuto un valore centrale, poneva una sfida per le donne, particolarmente in quanto mogli di studiosi. Ci sono diversi racconti su donne, mogli di rabbini, studiosi importanti, che hanno sofferto di solitudine mentre il marito andava via per studiare o insegnare la Torah. La storia più famosa è quella su Rachel, la moglie di Rabbi Akiva, che divenne uno dei più grandi studiosi della Torah nella storia ebraica, proprio grazie a lei. Ma ci sono altre storie molto meno eroiche che evidenziano la tragicità della situazione, come quella raccontava nel trattato Ketubot sul rabbino Rechumei, che era abituato a tornare a casa una volta all'anno, ogni vigilia di Yom Kippur. Un anno il rabbino non si accorse del tempo trascorso mentre studiava e dunque non tornò. La moglie lo aspettava piangendo e lui era lì, se ne stava seduto sul tetto finché il tetto si ruppe e lui morì. Qui penso sentiamo proprio un'autocritica dei rabbini verso questo tipo stile di vita che si è sviluppata. Le lacrime della donna ci arriva molto fortemente, penso. In queste storie, in
anche
generale,
perché, scusa se ti interrompo, Shulamit, i rabbini danno molta importanza al matrimonio, no? Alla relazione tra uomo e donna.
Sì, esatto. Per questo si trovano in un conflitto esattamente fra la casa, che vuol dire la donna, e la casa dello studio, il Bet Midrash. E ci sono diverse storie dove si vede proprio una tensione fra queste due, perché sono tutti e due valori importanti. E quasi sempre, quando le fonti rabbiniche parlano dello studio della Torah, si riferiscono agli uomini. E le donne potevano studiare secondo i maestri? Studiavano? Anche su questo troviamo una discussione, perché come abbiamo detto, nella letteratura rabbinica è tutto basato sulle discussioni. C'è una discussione nella Mishnah. Il contesto sembrerebbe strano. Si parla della donna sotta, che è una donna che il suo marito sospetta che è stata infedele. Nella Torah si parla di una procedura fatta davanti al sacerdote di bere acqua e se è colpevole verranno diversi semi e se no non succederà niente. Allora la Mishnah spiega che se la donna ha qualche merito, questo merito le sospende la punizione. Alcuni meriti sospende la punizione per un anno, alcuni meriti sospendono per 2 anni, alcuni meriti sospendono per 3 anni. Quindi c'è la possibilità che la donna colpevole beve l'acqua e non dimostra i segni, non dimostra di essere colpevole. E così, e sulla base di ciò, Benasai dice: un uomo deve insegnare Torah alla propria figlia, perché se berrà saprà che è il merito che le sospende la punizione. Rabbi Eliezer dice: chiunque insegni Torah a sua figlia è come se gli insegnasse leggerezza. Tiput. È interessante, questa situazione surreale, che probabilmente era veramente virtuale, non è mai successo, diventa un'occasione per discutere una questione essenziale. Se il padre deve insegnare Torah alle figlie o no. E vediamo che anche qui non c'è solo una risposta, ci sono diverse opinioni. Devo dire che questa discussione, che poi continua nel corso della storia, anche delle generazioni fino ad oggi, è particolarmente rilevante oggi che si è creato proprio un movimento di donne, anche donne ortodosse, che sono entrate nel Bet Midrash, un luogo che da sempre era chiuso a loro, che era sempre un luogo maschile. E le donne in questi ultimi 20 anni sono diventate molto brave, proprio sono arrivate a livello molto alto di studio, e per loro era molto importante a capire l'alakha, a conoscere proprio le fonti molto bene. Ma la letteratura rabbinica racconta di pochissime donne che studiavano Torah. C'è una in particolare, Buria, anche lei moglie di un rabbino studioso importante.
Sì, ci soffermiamo un attimo su questa figura di Beruria e chiederei quindi a Evelina di leggere alcuni brani talmudici che la riguardano. Fra l'altro so, Evelina, che uno di questi ti è molto caro.
Beh, me ne sono cari svariati, perché fa parte di uno studio che ho fatto sulle figure femminili, su cui man mano sto costruendo spettacoli. Per adesso è nato solo uno su Grazia Nassì, che è successiva, che si chiama Di Grazia la Signora. E però poi ho lavorato pure sulle donne della Bibbia. Ne leggo uno. Quando uno dei più importanti Amoraim volle dare una lezione di umiltà a un suo allievo, gli disse: Beruria, che ha preso in un giorno 300 alachot da 300 saggi Tanaim, non è riuscito a studiare questo materiale se non dopo lungo tempo. E tu credi di poterlo fare in un tempo più breve? Passa un altro supporto. Ah, questo mi diverte molto. Rabbi Yossi il Galileo si trovava un giorno per strada quando incontrò Beruria. Si rivolse a lei dicendo: per quale strada si va a Lod? Bezu derech nelech le Lod. Lei gli rispose: stupido di un Galileo, Galilisho te, non dicono forse i saggi non parlare troppo con una donna? Avresti dovuto dire: dove per Lod? Procedo con un altro, un po' più drammatico. Però il telefono non mi aiuta. Ok, eccoci. C'erano una volta dei vicini di casa di Rebbi Meir, poco raccomandabili, che gli causavano enormi fastidi. Rebbi Meir allora pregò che essi morissero. Sua moglie Beruria gli disse: che cosa ti fa pensare che una preghiera simile sia permessa? Forse perché è scritto scompaiano i peccatori? Ma è forse scritto proprio scompaiano i peccatori? O piuttosto è scritto scompaiano i peccati? Butta l'occhio invece alla fine del verso e fa che non ci siano più uomini malvagi. Quando i peccati scompariranno, non ci saranno più uomini malvagi. Prega dunque per loro affinché si pentano, e così non saranno più malvagi. Egli pregò ed essi si pentirono.
Grazie Melina. Shulamit, cosa ci raccontano questi brani? Che donna molto diversi tra loro, fra l'altro.
Sì, ma secondo me questi brani su Buria non sono solo racconti, fanno sentire una delle opinioni dei rabbini nel dibattito a cui ho riferito prima, se bisogna insegnare Torah alle donne o no. E qui, secondo me, porta un'opinione molto positiva, dimostra che le donne possono studiare e non solo studiare, ma studiare bene la Torah. Ma la figura di Buria sembra di riflettere un insieme di donne. E abbiamo visto qui tante diverse caratteristiche. Allora, quali caratteristiche emergono da questi racconti? Troviamo qui una donna studiosa, intelligente, arguta, ironica, una donna che fa sentire la sua voce. Ma troviamo qui altre qualità interessanti. Nell'ultimo brano sentiamo una donna saggia che insegna a suo marito una lezione di etica ebraica. E questo io trovo veramente anche generoso da parte degli uomini che hanno scritto il Talmud, che sono disponibili a dare questo alla a Buria. E questa cosa di insegnare il marito vediamo anche in un altro racconto che si trova nel Midrash Mishle, un commento sul libro di Proverbi, che racconta che un sabato, mentre Rabbi Meir si trova al Bet Midrash a studiare, i suoi figli morirono. Sua moglie, per non violare la santità dello Shabbat, tenne per sé la notizia. Distese i suoi figli sul letto e li coprì con un lenzuolo. Alla fine di Shabbat, quando Rabbi Meir tornò a casa dal Bet Midrash, chiese a sua moglie dove fossero i suoi figli. Ma lei rispose in un modo elusivo. Soltanto dopo che Meir ebbe finito la cena recitando la benedizione, la moglie gli pose una domanda dicendo: «Maestro, qualche tempo fa è venuto un uomo e mi ha lasciato qualcosa in custodia e ora me lo ha richiesto. Devo restituirlo oppure no?» Le disse: «Figlia mia, chiunque abbia un oggetto in custodia deve restituirlo alla sua proprietà.» Lei disse: «Maestro, non volevo restituirglielo senza che tu lo sapessi.» Poi lo prese per mano, lo condusse nella stanza di sopra e le tolse il lenzuolo che ricopriva i due ragazzi morti. A quel punto Rabbi Meir si mise a piangere disperato. Ma lei disse: «Maestro, non mi hai detto che devo restituire ciò che mi è stato lasciato in deposito?» Il proprietario è venuto e si è ripreso il suo tesoro. Allora Meir pronunciò il versetto del libro che Giobbe che recita: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore.» Rabbi Hanina diceva: «In questo modo lei lo consolò e l'animo suo trovò sollievo.» E qui troviamo la figura materna che consola il marito nel momento più doloroso, sempre attraverso parole di Torah. Ma bisogna dire che non tutti riuscivano a contenere questa voce nel dibattito sulla donna e questa figura di Buria. E questo si vede in altre fonti, sì.
Sì, purtroppo non c'è tempo di raccontare, ad esempio, la leggenda medievale, pare di origine medievale, citata da Rashi su Beruria, che invece discredita la sua figura e ricorre agli stereotipi diffusi anche al di fuori dell'ebraismo, delle donne stabili, emotive, leggere, di facili costumi, portatrice, se non identica alla sessualità. Però ci terrei in questi ultimi 5 minuti che ci restano, anzi 3, dire qualcosa sulla lakha, sulle regole che sulle norme che regolano la vita degli uomini e delle donne, che sappiamo che sono diversi per gli uni e per le altre.
Le donne sono esentate di diverse mitzvot, non sono esentate da nessuna proibizione, da precetti negativi, che si chiamano. Ma in riguardo che alle mitzvot che richiedono di compiere un'azione, le donne sono esentate da quelli che sono legati a un certo tempo. Poi si vede che ci sono tante eccezioni a questo. Inoltre ci sono tre mitzvot che la Mishnah associa alla donna: challah, la prelevazione di una parte di un pasto destinato alla panificazione, il ricordo della parte prelevato per i sacerdoti nel tempo del tempio, nidah, ogni mese c'è un periodo che la moglie è considerata nidah, vuol dire separata dal suo marito, il passaggio dal periodo di nidah al periodo del rapporto coniugale con il marito viene segnalato con immersione nel mikveh, il bagno rituale, e l'accensione delle candele di sabato. Queste mitzvot sono profondamente radicate nella tradizione.
Mi ha molto colpito nel libro sulle donne nei tre monoteismi, quando racconti della tua esperienza nell'accompagnare le donne al mikveh, al bagno rituale, e che appunto separa i giorni impuri da quelli in cui si ritorna ad avere contatti con il marito. E racconti di come questa esperienza ti ha aiutato a comprendere più profondamente questa mitzvah. Se hai voglia di dire qualcosa.
Grazie. Ma viste da una prospettiva moderna, le regole della nidah possono essere percepite come una forma di controllo maschile sulla donna. Ma dopo anni di accompagnamento di donne al mikveh, come moli di rabbino, ho sviluppato un punto di vista molto diverso riguardo. Le regole di nidah danno alle donne una parte attiva nelle relazioni maritali, e dunque la donna a determinare quando allontanarsi e quando avvicinarsi. L'immersione nel mikveh può diventare un momento magico nel quale la donna ha la possibilità di approfondire il rapporto col proprio corpo. Lo stato di immersione è simile a un ritorno allo stato primario del feto che si trova circondato dal liquido che si trova nel grembo della madre. E ho visto veramente che quando la donna entra nell'acqua c'è un aspetto spirituale all'azione nell'immersione. Dopo questo rito di passaggio, la doppia è dunque pronto per poter rinnovare il loro rapporto.
Grazie mille, grazie per l'ascolto, e buongiorno a tutti, e ci vediamo martedì prossimo in compagnia di Maria Teresa Milano, con la quale inaugureremo la sezione Il passaggio dai testi e dalla tradizione alla storia.
Arrivederci. Io oggi non canterò, e mi dispiace per Marco, ma voglio fare una piccola citazione a proposito della cooperazione tra l'uomo e la donna, piuttosto che al contrasto. Rabbi Pinchas era solito dire: quando uno canta e non ha forza sufficiente nella propria voce, e viene un altro che invece ha una voce forte e chiara, allora anche il primo sarà capace di cantare più forte. Ecco il legame segreto che esiste tra due spiriti.
Grazie Evelina, grazie Shulamit Furstenberg, e arrivederci.
Per Marco. Echafet Oh, Eviamim, Liroto, Netzor Leshon Chamerah. sfateha mi daber mirma turmera ve aseto bate shalom ve rodfehu mi aish echafet Haim, oev yamim, liroto.
Marco Selman, il nostro prezioso tecnico informatico, ha minacciato che avrebbe scioperato se Evelina non avesse cantato, quindi è un dono in particolare per lui, ma per noi tutte e noi tutti. Arrivederci a tutti e grazie.